Capitolo 14. Che, avendo la disgrazia di parlare di persone volgari, non può essere che basso e volgare. In quella contrada di Londra dove sta Golden Square, v'è una vecchia stradicciola in pendio con due file irregolari di povere case, le quali sembra non abbiano fatto da anni che tristemente fissarsi. Gli stessi comignoli dei camini par siano diventati melanconici e accigliati, per non aver dovuto far altro che guardare i comignoli di fronte. Hanno la punta rovinata, rotta e annerita dal fumo, e qua e là qualche comignolo più alto degli altri, chinandosi gravemente da un lato e vacillando sul tetto, sembra mediti di vendicarsi dell'abbandono di mezzo secolo e schiacciare gli abitanti delle soffitte al di sotto. I polli che bezzicano nel rigagnolo, muovendo qua e là il corpo con modi che solo i polli della città adottano, e che qualsiasi gallina o gallo campagnolo sarebbe impacciato a intendere, sono in perfetta armonia con le tarlate abitazioni dei loro proprietari. Sporchi, spennati, goffi, cacciati, come molti bambini del vicinato, a guadagnarsi la vita nella strada, essi saltano di ciottolo in ciottolo nella ricerca disperata di qualche cosa da mangiare nel fango e possono difficilmente levare fra tutti un chicchirichì. Il solo che riesca a far sentire qualche cosa che rassomiglia a una voce è il vecchio gallo del fornaio, e anche lui è rauco per essersela passata molto male nella residenza precedente. A giudicare dalle loro dimensioni, le case sono state una volta abitate da persone di condizione migliore di quelle che adesso le occupano, ma sono ora appigionate a settimana e ad appartamento o a camera, e ogni porta ha quasi tante lastrine coi nomi degli inquilini e quasi tanti cordoni di campanello quante sono le stanze delle quali si compone la casa. Le finestre sono, per la stessa ragione, diverse d'aspetto, giacché sono fornite d'ogni varietà immaginabile di comuni persiane e cortine, mentre ogni passaggio è ostruito e reso quasi impraticabile da una cozzaglia di bambini e di recipienti di birra di tutte le dimensioni, dal piccino tenuto in braccio e dal vaso di mezza pinta, dalla fanciulla da marito al boccale di proporzioni gigantesche. Nel salotto d'una di quelle case, forse un po' più sudicia delle altre, fornita d'un po' più di cordoni di campanelli, d'un po' più di bambini, d'un po' più di recipienti di birra e avvolta dalle esalazioni, in tutta la loro freschezza, del nero denso fumo vomitato giorno e notte da una gran fabbrica vicina di birra, pendeva un cartello che annunciava esservi una camera da appigionare entro quei muri, benché a qual piano potesse appartenere, tenendo conto dei segni di moltissimi inquilini spiegati su tutto il prospetto, dalla macchina del bucato nella finestra della cucina ai vasi di fiori sul parapetto, sarebbe stato impossibile scoprire, anche per un calcolatore prodigioso. La scala comune di quella casa era nuda e senza tappeto, ma un visitatore curioso che si fosse arrampicato fino all'ultimo gradino avrebbe potuto osservare che non mancavano indicazioni della progressiva qualità degli inquilini, nonostante che le rispettive porte fossero chiuse. Così quelli del primo piano, abbondando di mobili, tenevano una vecchia tavola di mogano, mogano autentico, fuori sul pianerottolo e la trasportavano dentro quando ne avevano bisogno. Al secondo piano i mobili in più si riducevano a due sedie di legno, una delle quali, appartenente alla stanza posteriore, mancava ad una gamba e del fondo. Il terzo piano non si vantava d'altra abbondanza che d'un tino tarlato, e il pianerottolo della soffitta non aveva oggetti più preziosi di due secchi sfondati e di un po' di barattoli rotti di grasso lucido. Fu su quest'ultimo pianerottolo che un uomo dalla faccia quadra e dura, attempato e frusto, si fermò ad aprire la porta della soffitta di fronte, nella quale, dopo aver compiuto l'atto di girar la chiave rugginosa in una serratura ancora più rugginosa, entrò con l'aria del legittimo proprietario. L'uomo portava una corta parrucca ispida e rossa, che si tolse insieme col cappello e sospese a un chiodo. Dopo che si fu messo in testa un berretto da notte di cotone sudicio ed essere andato a tentoni finché non ebbe scoperto un mozzicone di candela, picchiò al tramezzo che lo separava dalla soffitta attigua e chiese ad alta voce se il signor Noggs avesse la candela accesa. Le parole che ebbe in risposta furono smorzate dai vimini e dall'intonaco, e parvero inoltre come se l'interlocutore le avesse pronunziate dall'interno d'un bicchiere o d'un altro recipiente. Ma erano nel tono della voce di Newman e portarono una risposta affermativa. «Una brutta notte, signor Noggs», disse l'uomo dal berretto da notte, entrando ad accendere la candela. «Piove?» chiese Newman. «Se piove», rispose l'altro irritato, «son tutto bagnato». «Non ci vuol molto per bagnarci ben bene, me e te, signor Crowl», disse Newman mettendosi la mano nella ripiegatura del bavero d'una giacca che mostrava la trama. «Già, e perciò è peggio», osservò il signor Crowl nello stesso tono d'irritazione. Cacciando un profondo brontolio di insofferenza, l'interlocutore, la cui ruvida fisionomia pareva un concentrato d'egoismo, raggruppò quel po' di carboni accesi sul focolare e li fece fiammeggiare. Quindi, vuotando il bicchiere che Noggs aveva spinto verso di lui, gli chiese dove tenesse il carbone. Newman Noggs indicò il fondo d'una credenza e il signor Crowl, afferrando la pala, gettò sul focolare metà di tutta la provvista. Ma Noggs ne la ritolse senza pronunziare una parola. «Spero che non abbia cominciato da oggi a risparmiare», disse Crowl. Newman indicò il bicchiere vuoto come se fosse una sufficiente confutazione dell'accusa e in breve disse che doveva andare a cena da basso. «Dai Kenwicks?» disse Crowl. Newman accennò di sì. «Pensa un po' ora», disse Crowl. «Se io non avessi detto a Kenwicks, pensando che tu certo non ci saresti andato perché mi avevi detto che non ci saresti andato, che non andavo, non mi sarei proposto di passare la serata con te». «Io sono stato costretto ad andarci», disse Newman. «M'hanno pregato tanto». «Bene, io che faccio?» incalzò l'egoista che non pensava mai agli altri. «È tutta colpa tua. Sai che ti dico? Io mi starò qui accanto al fuoco fino al tuo ritorno». Newman diede un'occhiata disperata alla piccola provvista di combustibile, ma non avendo il coraggio di dir di no, una parola che in tutta la vita non aveva mai detto a ora giusta né a se stesso né ad alcun altro, cedette a quella proposta di accomodamento. Il signor Crowl si preparò immediatamente a rimaner lì, coi mezzi di Newman Noggs e con la maggior comodità possibile, tenuto conto delle circostanze. Gli inquilini ai quali aveva alluso Crowl con la designazione di Kenwicks erano la moglie e i rampolli d'un tal Kenwicks, tornitore d'avorio, il quale era ritenuto persona di qualche considerazione nel vicinato, perché occupava tutto il primo piano, composto niente meno che di due stanze. La Kenwicks inoltre era per i suoi modi proprio una signora e di una famiglia veramente nobile, perché aveva uno zio che riscoteva le bollette dell'acqua potabile e aveva le maggiori delle sue figliuole che andavano due volte la settimana a una scuola di ballo del vicinato. Si gloriavano del possesso di bei capelli biondi, chiari, legati con nastri azzurri e pendenti in lussureggianti trecce sulle spalle e indossavano dei calzoncini con merletti intorno alle caviglie. Ragioni tutte, per non elencarne altre molte, egualmente valide che facevano ritenere un onore la conoscenza della signora Kenwicks e facevano della brava donna un costante argomento di tutte le chiacchiere delle bottegaie della via, fino a tre o quattro porte delle cantonate da un lato e l'altro. Era l'anniversario di quel felice giorno in cui la Chiesa d'Inghilterra, in forza della legge, aveva attribuito la signora Kenwicks al signor Kenwicks e per la grata commemorazione della solennità la signora Kenwicks aveva invitato un po' di scelti amici a giocare a carte e a cenare in casa sua e s'era messa per il ricevimento una gonna nuova che, essendo d'un colore fiammante e fatta su un modello giovanile, faceva tanto effetto che il signor Kenwicks ebbe a dire che gli 8 anni di matrimonio e i 5 figli sembravano tutti un sogno e la signora Kenwicks più giovane e più fiorente della prima domenica che gli aveva tenuto compagnia. Ma per quanto la signora Kenwicks, così vestita, apparisse bella, e di tanta maestà che avreste supposto avesse almeno una cuoca e una cameriera e null'altro da fare che dar degli ordini, essa aveva avuto un grande affare per i preparativi, molto più di quello che lei, d'una gentile e delicata costituzione, avrebbe potuto sostenere se non fosse stata sorretta dal suo orgoglio di massaia. Finalmente però tutto ciò che doveva essere messo insieme era stato messo insieme e tutto ciò che doveva essere fatto sparire era stato fatto sparire e ogni cosa era pronta e avendo il riscossore delle bollette dell'acqua potabile promesso di intervenire la fortuna si mise a sorridere alla solennità. La compagnia era ammirabilmente eletta. V'erano prima di tutti il signor Kenwicks e la signora Kenwicks e le 4 signorine Kenwicks che non sarebbero andate a dormire che dopo cena. Primo perché era giusto che esse dovessero godere d'una serata simile e secondo perché l'andare a letto in presenza della compagnia sarebbe stato sconveniente, per non dire indecente. V'era la signorina che aveva cucito l'abito della signora Kenwigs e che, abitando nelle due stanze superiori, aveva dato, una gran bella comodità, il suo letto al poppante, incaricando una ragazzina per la sorveglianza. Poi, per fare il paio con questa signorina, c'era un giovane che aveva conosciuto il signor Kenwigs ancora a scapolo ed era, perché in fama di libertino, molto corteggiato dalle donne. A questi due si doveva aggiungere una coppia di sposi freschi che facevano visita al signore e alla signora Kenwigs nel tempo del loro fidanzamento, e una sorella della signora Kenwigs, che era veramente una bellezza, oltre a un giovane che si credeva avesse delle intenzioni serie su quest'ultima, e al signor Knox, che era bene invitare perché una volta era stato facoltoso. V'era anche una signora attempata del pian terreno e un'altra giovinetta, la quale, dopo il riscossore delle bollette, era forse la persona più importante della compagnia, giacché era figlia del pompiere d'un teatro, prendeva parte alla pantomima e aveva una incredibile vocazione per l'arte lirica, sapendo cantare e recitare in maniera da far sgorgare le lacrime dagli occhi della signora Kenwigs. Ci fu un unico inconveniente nel ricevimento di simili amici, e cioè che la signora del pian terreno, molto grassa e già in via per i 60 anni, si era presentata in abito molto scollato di mussolina a fiorami e coi guanti che le lasciavano le braccia nude, cose che irritarono in modo tale la signora Kenwigs da farle dire con la sorella, privatamente, che se la cena non fosse stata in quel momento cucinata appunto sul focolare del pian terreno, lei certamente avrebbe invitata la signora scollata ad andarsene. «Mia cara», disse il signor Kenwigs, «non sarebbe bene cominciare a giocare?» «Mio caro», rispose la moglie, «tu mi stupisci? Vuoi cominciare senza mio zio?» «L'avevo dimenticato», disse Kenwigs. «Oh no, che non sia mai! Egli è così suscettibile», disse la signora Kenwigs volgendosi all'altra donna maritata. «Se cominciassimo senza di lui, non avrei più neppur la più lontana speranza d'esser nominata nel testamento». «Poverina!» esclamò la donna maritata. «Non avete neppure un'idea del suo carattere», rispose la signora Kenwigs. «Eppure è la più buona pasta di questo mondo». «Il cuore più gentile di questo mondo», disse Kenwigs. «Gli piange l'anima, immagino, quando egli è obbligato a tagliare i tubi dell'acqua alle persone che non pagano», osservò l'amico scapolo con l'intenzione di scherzare. «Giorgio», disse il signor Kenwigs con solennità, «non dir così, per piacere». «L'ho detto per scherzo», disse l'amico confuso. «Giorgio», soggiunse il signor Kenwigs, «scherzare va bene, va benissimo anzi, ma quando lo scherzo è fatto contro i sentimenti di mia moglie, io mi debbo ribellare. Si può fare la satira ad un funzionario pubblico, la colpa non è sua ma della sua posizione elevata. Lo zio di mia moglie è un funzionario pubblico e lui lo sa, Giorgio, e può sopportarla. Ma a prescindere da mia moglie, se io potessi prescindere da mia moglie in una faccenda simile, ho l'onore anch'io d'essere parente del riscossore per via di matrimonio e non posso permettere osservazioni di tal fatta in ca...» Il signor Kenwigs stava per dire «casa mia», ma poi arrotondò la frase e disse «nei miei appartamenti». Alla fine di questo discorsetto, che s'attirò dei segni di grande interessamento da parte della signora Kenwigs ed ebbe l'effetto a cui si mirava, di dare alla brigata una grande idea della dignità del riscossore delle bollette dell'acqua potabile, si udì lo squillo del campanello. «È lui!» bisbigliò il signor Kenwigs con grande eccitazione. «Morlena, cara, corri già a ricevere tuo zio e bacialo appena avrai aperto. Noi parliamo!» Adottando il consiglio del signor Kenwigs, la brigata si mise a conversare ad alta voce per darsi l'aria disinvolta. E non avevano ancora cominciato che un vecchiotto basso, in calzoni di panno e uose, con una faccia che pareva fosse tagliata nella quercia, benché non sembrasse, venne condotto allegramente avanti dalla signorina Morlena Kenwigs, il cui nome di battesimo, alquanto strano, bisogna qui notare, era stato immaginato e composto dalla signora Kenwigs alla vigilia del suo primo parto, per contrassegnare il nascituro nel caso che fosse una bambina. «Oh, zio, son così contenta di vederti», disse la signora Kenwigs baciando affettuosamente il riscossore su ambe le gote. «Così contenta!» «Mille di questi giorni, cara», rispose l'esattore ricambiando i baci. Ora, quello spettacolo era veramente interessante. Ecco un riscossore delle bollette dell'acqua potabile senza il suo registro, senza la penna e il calamaio, senza il doppio picchio del martello alla porta, senza alcuna aria di superiorità, baciare, veramente baciare, una bella donna, lasciando assolutamente fuori di questione le tasse, le intimazioni, gli avvisi che gli si era presentato e gli avvisi che non si sarebbe presentato mai più per i primi due trimestri scaduti. Era piacevole veder come la compagnia lo guardava, tutta attratta da quella vista, e mirare i cenni e le strizzatine d'occhio con cui ciascuno esprimeva la propria dilettazione nel trovar tanta umanità in un riscossore delle bollette dell'acqua potabile. «Dove ti vuoi sedere, zio?» disse la signora Kenwigs nella piena irradiazione dell'orgoglio familiare che l'ingresso dell'insigne parente aveva suscitato. «Dovunque, cara», disse il riscossore, «io non ci bado». Non ci badava. Che modesto riscossore! Se fosse stato un autore che avesse saputo il proprio posto, non sarebbe potuto essere più umile. «Zio», disse Kenwigs volgendosi al riscossore, «alcuni amici attendevano impazienti l'onore. Grazie. Il signore e la signora Cutler, il signor Lillywick». «Felice di far la vostra conoscenza, signore», disse il signor Cutler. «Ho sentito tanto parlare di voi». Queste non erano semplici parole di cerimonia, poiché il signor Cutler, avendo abitato nello stesso vicinato del signor Lillywick, aveva sentito parlare di lui veramente spessissimo. La puntualità delle sue visite era stata sempre straordinaria. «Voi, Giorgio, il signor Lillywick», disse Kenwigs, «la signora del pianterreno, il signor Lillywick, signor Snooks, il signor Lillywick, signorina Greens, il signor Lillywick, Lillywick, la signorina Pitoker, del teatro reale di Drury Lane, lieto di presentare due personaggi pubblici. Cara moglie, vuoi distribuire i gettoni?» La signora Kenwigs, con la cooperazione di Newman Knox, che per aver fatto sempre varie piccole gentilezze ai figlioli di Kenwigs era stato accontentato nella sua richiesta di non essere presentato e che fu indicato sottovoce semplicemente come un signore decaduto, fece ciò che gli era stato detto e la maggior parte degli ospiti si mise a giocare a 7:30, mentre lo stesso Newman, la signora Kenwigs e la signorina Pitoker del Teatro Reale di Drury Lane preparavano da cena. Mentre le donne erano così affaccendate, il signor Lillywick era intento alle vicende del gioco. Siccome tutto doveva essere pesce che sarebbe incappato nella rete del riscossore dell'acqua potabile, il caro vecchiotto non si faceva alcuno scrupolo di appropriarsi i gettoni dei vicini che sottraeva tutte le volte che gli si presentava l'opportunità, sorridendo intanto con molto buon umore e facendo tanti simpatici discorsetti coi giocatori che si erano incantati della sua amabilità e pensavano in cuor loro che gli meritasse almeno d'essere il cancelliere dello scacchiere. Dopo molto disturbo e la somministrazione di molte pacche sulla testa delle bambine Kenwigs, due delle quali, più ribelli, furono sommariamente bandite, fu stesa la tovaglia con molta eleganza e furono serviti un paio di polli allessi, un gran pezzo di maiale, una torta di mele, delle patate e della verdura. A quella vista l'eccellente signor Lillywick fece un fuoco di fila di motti spiritosi e sottrasse altri gettoni con meravigliosa destrezza, con immenso giubilo e soddisfazione di tutto il corpo dei suoi ammiratori. La cena si svolse in perfetto ordine e grande rapidità, giacché non si presentarono difficoltà più gravi di quelle originate dalla continua richiesta di coltelli e di forchette puliti, cosa che alla signora Kenwigs fece desiderare, più di una volta, che gli invitati in una famiglia dovessero adottare il principio dei convitti, cioè che ogni ospite dovesse portarsi la propria posata. Questo in molti casi sarebbe senza dubbio una gran comodità e per nessuno più comodo che per la padrona e il padrone di casa, specialmente se il principio dei convitti fosse applicato in pieno e non si aspettasse che le posate per una vana mostra d'eleganza fossero cambiate con ogni portata. Dopo che ebbero mangiato tutto, la tavola fu sparecchiata in precipitosa fretta e fra molto baccano. Dopo che le bottiglie di liquori, guardando le quali gli occhi di Newman Knox scintillarono, furono schierate in bell'ordine, con l'acqua calda e l'acqua fredda, la compagnia si dispose a goderne gioiosamente. Il signor Lillywick, adagiato in una grossa poltrona accanto al fuoco, e le quattro piccole Kenwigs sedute su una piccola panca dinanzi alla compagnia, con le loro trecce verso gli ospiti e i visi di fronte al fuoco. Disposizione questa che, non appena finita, soverchiò i sentimenti materni della signora Kenwigs, facendola chinare sulla spalla sinistra del signor Kenwigs e fondere in lacrime. «Sono così belle!» disse la signora Kenwigs, singhiozzando. «Oh, cara!» dissero tutte le donne. «Sì che sono belle! È naturalissimo che dobbiate esserne orgogliosa! Ma non vi commuovete così, no?» «Ma è più forte di me!» E non vuol dire, singhiozzò la signora Kenwigs. Ah, sono tanto belle che non camperanno molto, troppo belle per campare. All'udire questo pauroso presentimento della loro condanna a una morte precoce nel fiore dell'infanzia, tutte e quattro le bambine cacciarono un triste grido e, seppellendo simultaneamente la testa nel seno della madre, strillarono finché le otto trecce non si misero a vibrare, mentre la signora Kenwigs se le stringeva l'una dopo l'altra al seno, in atto di così tenera estasi che la stessa signorina Pitauker non avrebbe potuto imitarla. Infine la madre ansiosa si poté consolare e presentarsi in una condizione più calma, e le piccole Kenwigs, ricompostesi anch'esse, furono distribuite fra gli ospiti a impedire la possibilità che la signora Kenwigs fosse di nuovo soverchiata dallo splendore congiunto della loro bellezza. Ciò fatto, le donne e gli uomini si unirono nella profezia che esse sarebbero vissute molti, molti anni, dicendo che non v'era alcuna ragione perché la signora Kenwigs s'angosciasse così e che veramente doveva essere così, perché l'amabilità delle piccine non giustificava affatto neppur uno dei suoi timori. 8 anni oggi, disse il signor Kenwigs dopo una pausa. Povero me! Ah! A questa considerazione fecero eco i presenti che dissero prima «ah» e poi «povero me». «Io ero più giovane allora», disse la signora Kenwigs. «No», disse il riscossore. «Certo che no», aggiunsero tutti. «Ricordo mio nipote», disse il signor Lillywick dando in giro un'occhiata grave agli uditori. «La ricordo nello stesso pomeriggio che essa prima rivelò alla madre la sua simpatia per Kenwigs. Mamma, essa dice, io lo amo». «Dissi, l'adoro, zio», interruppe la signora Kenwigs. «Lo amo, credo, cara», ripeté con fermezza il riscossore. «Forse hai ragione, zio», rispose la signora Kenwigs con sommissione. «Credevo che fosse stato adoro». «L'amo, cara», ribatté il signor Lillywick. «Mamma, essa dice, io lo amo». «Che ascolto!» grida la madre e immediatamente cade in convulsioni. Una generale esclamazione di stupore esplode dalla compagnia. «In forti convulsioni!» ripete il signor Lillywick guardandoli tutti rigidamente. «Kenwigs mi scuserà se dico in presenza degli amici che egli non era visto di buon occhio perché non era della stessa condizione della nostra famiglia e non le avrebbe fatto onore. Ricordi, Kenwigs?» «Certo!» rispose la signora Kenwigs, non turbata affatto da quel ricordo che provava in modo indubbio da quale famiglia usciva la signora Kenwigs. «Io ero dello stesso sentimento», disse il signor Lillywick. «Forse era naturale, forse no». Un gentile mormorio parve dire che in una persona della condizione del signor Lillywick la contrarietà non era soltanto naturale, ma assai degna di lode. «Mi ricredetti in tempo», disse il signor Lillywick. «Dopo che furono sposati e non c'era più da far altro, fui dei primi a dire che bisognava prendere in considerazione Kenwigs. La famiglia quindi lo prese in considerazione dietro mia sollecitazione e ho il dovere di dire, e sono orgoglioso di dirlo, che ho sempre trovato Kenwigs persona onestissima, morigeratissima, sincerissima e rispettosissima. Kenwigs, qua la mano». «Son felice di stringerla, zio», disse il signor Kenwigs. «Anch'io, Kenwigs», soggiunse il signor Lillywick. «E ho condotto una vita felicissima con tua nipote», disse Kenwigs. «Sarebbe stata colpa tua se così non fosse stato», osservò il signor Lillywick. «Morlena», esclamò la madre molto commossa a questo punto, «bacia il tuo caro zio». La ragazza fece ciò che le era stato ordinato e le altre tre piccine furono successivamente issate contro il viso del riscossore e assoggettate alla stessa azione, che dopo fu ripetuta dalla maggioranza dei presenti. «Oh, cara signora Kenwigs», disse la signorina Pitauker, «mentre il signor Knox sta facendo il ponce per brindare alla nostra felicità, permettete che Morlena esegua quella figura di ballo innanzi al signor Lillywick?» «No, no, cara», rispose la signora Kenwigs, «non si farebbe che seccare lo zio». «Son sicura che non lo seccherà», disse la signorina Pitauker. «È vero che vi divertirà, signore?» «Certo», rispose il riscossore dando un'occhiata al preparatore del ponce. «Bene, sapete che vi dico», rispose la signora Kenwigs. «Morlena eseguirà la danza se lo zio riuscirà a persuadere la signorina Pitauker a recitarci dopo la sepoltura del bevitore di sangue». Vi fu un gran battere di mani e un gran picchiare di piedi a questa proposta e l'oggetto della festa inchinò parecchie volte il capo per ringraziare. «Voi sapete», disse la signorina Pitauker a mo' di rimprovero, che non mi piace recitare nelle riunioni private. Oh, ma non qui, disse la signora Kenwigs. Stiamo qui tutti in tanta amicizia e cordialità che potresti credere di trovarti in casa tua. E poi l'occasione. A questo non si può resistere, la interruppe la signorina Pitauker. Farò modestamente quello che mi sarà possibile. La signora Kenwigs e la signorina Pitauker avevano già preparato fra loro due un piccolo programma per il trattenimento, e quello era l'ordine prescritto. Ma avevano stabilito un po' di sollecitazione da una parte e dall'altra, perché la cosa sembrasse più naturale. Dopo che l'udienza fu pronta, la signorina Pitauker canticchiò un'aria e Morlena ballò una danza, giacché si era precedentemente ingessate le suola degli scarpini con la stessa cura che se avesse dovuto ballare su una corda tesa. La sua era una bellissima figura di ballo che comprendeva un gran lavoro per le braccia e fu chiusa da applausi strepitosi. «Se io avessi la fortuna d'avere una bambina», disse la signorina Pitauker arrossendo, «col genio che mostra Morlena, la metterei immediatamente al teatro d'opera». La signora Kenwigs sospirò e guardò il signor Kenwigs, che scosse il capo e osservò che della cosa era incerto. «Mio marito ha paura», disse la signora Kenwigs. «Di che?» rispose la signorina Pitauker. «Non che non possa riuscire». «Oh no», rispose la signora Kenwigs. «Ma se essa crescesse come ora, pensate un po' a tutti i duchini, i marchesini, tutti gli zerbinotti, i mosconi». «Benissimo», disse il riscossore. «Bene», affacciò la signorina Pitauker. «Se essa, sapete, ha un giusto orgoglio di sé». «Avete qualche ragione», osservò la signora Kenwigs guardando il marito. «Io so questo», balbettò la signorina Pitauker. «Naturalmente non se ne può trarre una massima, ma io non ho sperimentato alcun inconveniente o dispiacere di cui parlate». Il signor Kenwigs, con opportuna galanteria, disse che questo aveva definito a un tratto la questione e che avrebbe seriamente considerata la cosa. Dopodiché la signorina Pitauker fu supplicata di cominciare la sepoltura del bevitore di sangue, e a ciò fare la signorina si lasciò cadere i capelli sulle spalle e, piantandosi all'altra estremità della stanza con l'amico celibe in agguato per precipitarsi alla battuta «Io spero nella morte» e farsi acchiappare nelle braccia quando ella sarebbe morta, matta, furiosa, eseguì la recita con straordinaria animazione e con gran terrore delle piccole Kenwigs, alle quali poco mancò non pigliassero le convulsioni. L'estasi seguita a quello sforzo non s'era ancora sedata e Newman, il quale da lungo tempo non era stato così sobrio a ora così tarda, non aveva ancora potuto neppure con una parola annunciare il ponce pronto, che fu udito alla porta della stanza un colpo frettoloso, il quale fece cacciare uno strillo alla signora Kenwigs, mossa immediatamente a congetturare che il piccino fosse caduto dal letto. «Chi è?» domandò nuovamente il signor Kenwigs. «Non abbiate paura, sono io», disse Crowl facendo capolino nel suo berretto da notte. «Il piccino sta bene perché ho dato un'occhiata alla camera venendo giù e dorme profondamente, come pure la ragazzina che lo veglia, e non credo, se non entra una corrente in camera, che la candela metterà fuoco alla cortina del letto. È il signor Knox che è desiderato». «Io?» esclamò Newman molto meravigliato. «Già, è un'ora strana, vero?» rispose Crowl, che neppur lui era incantato alla prospettiva di perdere il suo posto accanto al fuoco. «E sei desiderato da persone di strano aspetto, inoltre, tutte infangate e inzuppate dalla pioggia. Debbo dire che vadano via?» «No», disse Newman levandosi. «Da persone? Quante?» «Due», soggiunse Crowl. «E desiderano me? Hanno detto il mio nome?» chiese Newman. «Il tuo nome», rispose Crowl. «Il signor Newman Noggs, chiaro e tondo». Newman meditò pochi secondi e poi corse via mormorando che sarebbe ritornato subito. E mantenne la parola, perché in un termine brevissimo piombò nella stanza e, afferrando dalla tavola, senza una parola di scusa e di spiegazione, una candela accesa e un bicchiere di ponce caldo, si slanciò fuori come un matto. «Che diavolo ha?» esclamò Crowl spalancando la porta. «Udite? Si fa un po' di chiasso di sopra». Gli ospiti si levarono in gran confusione e, guardandosi a vicenda, perplessi e confusi, protesero il collo e origliarono intenti.